La storia in podcast di Focus.
Era stato un ragazzino ossessionato dal calcio, le cui scarpe si sfondavano continuamente perché non riusciva a smettere di calciare il pallone. Dormiva con quello stesso pallone, accanto a poster di calciatori fissati al muro con puntine da disegno. Preferiva sempre girare a destra dopo essere uscito di casa, perché così avrebbe potuto raggiungere il muro del negozio dell'angolo, contro il quale scagliava e riscagliava il pallone, in ore e ore di pratica, e anche un prato spelacchiato, dove fingere di giocare finali di coppa con pali formati da maglioni e cappotti. Correva lì, col suo primo paio di scarpe da calcio già infilate, perché gli piaceva il suono dei tacchetti sui quadroni del marciapiede. Ogni gol che segnava era registrato sul cuoio, scritto con pittura bianca con la punta di un fiammifero. Nel tempo avrebbe venduto, regalato, smarrito molte medaglie e ricordi, ma conservò per sempre quelle scarpe, ricordo del bambino che una volta era stato.
In the middle is Morgan and Best. Book could lose it, it's Best! Georgie Best! Well, what a comeback! What a way to come back into big time football! Georgie Best, 1-0.
I think Belfast had never seen a day like George Best's funeral. No one was aware of the depth of feeling.
Credo che Belfast non abbia mai vissuto un giorno come quello del funerale di George Best. Nessuno era consapevole di quanto fossero profondi i sentimenti che il pubblico avrebbe espresso per lui. Sua sorella, che ha organizzato i funerali, mi ha detto che quando si è svegliata quella mattina, vedendo un cielo nero e arrabbiato, la pioggia, i marciapiedi bagnati e luccicanti, ha pensato che fosse il giorno peggiore possibile per far scendere in strada tanta gente. Aveva davvero paura che non sarebbe venuto nessuno. Ma poi, mentre si recava a casa di suo padre, sulla strada cominciò a vedere striscioni, gente che la salutava con la mano, alcuni in lacrime, alcuni che facevano il segno della croce, alcuni che abbassavano il capo. Era una fiumana di gente, c'era gente dappertutto, per tutto il percorso da casa dei suoi genitori fino al luogo dove si è tenuto il funerale. I reportage su quella giornata li ho rivisti di recente, furono talmente commoventi che riguardandoli 6 anni dopo ho sentito un groppo alla gola. C'era gente sui marciapiedi che era certamente troppo giovane per aver mai visto giocare Best, eppure sentiva un'unione molto forte con lui. Avevano visto le vecchie immagini, avevano visto i gol, conoscevano la sua vita e sapevano che aveva avuto problemi di alcol, ovviamente, ma niente di tutto ciò importava quel giorno. Vedete, questa era la qualità di aggregazione che George aveva, probabilmente riassunta al meglio dai fiori che erano stati deposti nel giardino di suo padre. I fiori erano ammassati e giungevano dappertutto. La gente aveva portato magliette di calcio, le magliette di Lanfield, del Glentoran, grandi rivali a Belfast, erano le une accanto alle altre. Lo stesso per Celtic e Glasgow Rangers, acerrimi nemici in Scozia, Liverpool ed Everton, Tottenham ed Arsenal, e così via. Era fenomenale. Se si guarda le condizioni di quel giorno particolare, guardando a quanta gente era scesa in strada, si poteva capire che George Best era molto di più di un calciatore. Era un'icona degli anni 60. E il piacere che aveva dato ai tifosi del Manchester United e della nazionale nordirlandese era stato tramandato di padre in figlio, per più generazioni. E poi c'erano molte donne presenti, donne che l'avrebbero voluto come fidanzato, che negli anni 60 appendevano la sua foto in camera da letto e che ora hanno i figli e magari i nipoti. Si trattava quindi di un pubblico molto eterogeneo che dimostrò come Best riuscisse a superare ogni barriera, per esempio religiosa, non importava se fossi protestante o cattolico, donna o uomo, o se fossi o meno un tifoso di calcio. La gente voleva esserci per dire addio a George e, come ho detto, Belfast non aveva mai visto nulla del genere e sicuramente non ha più visto nulla del genere da allora.
Belfast had never seen anything like it before and has certainly not seen anything like it since. It was a remarkable thing that Matt Busby did after the Munich air crash of being able to reassemble.
Fu notevole quello che Matt Busby riuscì a fare dopo l'incidente aereo di Monaco, riuscendo a riformare una nuova squadra per il Manchester United. Ci riuscì in soli 5 anni, quando lo United vinse la FA Cup. George Best non era in quella squadra e non era mai stato a Wembley prima, però firmò un contratto professionistico proprio la settimana in cui la squadra andò a Wembley. Si sedette in tribuna e guardò la partita ed ebbe una gran voglia di giocare una finale di FA Cup, cosa che purtroppo non riuscì mai a fare. Ma la cosa paradossale è che non sapeva che Busby l'aveva già identificato come uno dei principali giocatori di cui avrebbe avuto bisogno per tutti gli anni 60. Molti dicono che fu il senso di colpa di Busby per l'incidente di Monaco a dargli quella grande voglia di formare una nuova grande squadra, specie perché la Lega Calcio inglese non avrebbe voluto che il Manchester United andasse a giocare quella partita di Coppa dei Campioni, che allora considerava come un torneo senza valore. Ma non credo si trattasse di colpa, credo che Matt Busby veniva fuori da quell'incidente e voleva fare in modo che le vittime del disastro aereo non fossero morte invano. Per questo non andò via dal Manchester United, cosa che avrebbe benissimo potuto fare per le lesioni che dovette sopportare. Per questo decise di continuare, perché pensò che andar via sarebbe stato un insulto per le persone che erano morte. Credo che Monaco lo cambiò radicalmente, guardò al calcio in modo diverso. Ancor più di prima voleva che la sua squadra giocasse con fiammate improvvise, senza assilli tattici. Pensavano solamente, se gli avversari faranno 3 gol, noi ne faremo 4. O in gran parte dei casi possiamo segnarne 5. Ed è sempre sorprendente quando si leggono i risultati degli anni 60, prima che il gioco si chiudesse in un certo senso negli anni 70, con tantissimi gol segnati. Busby era così, un purista del gioco, e per questo appena vide George pensò: questo è il ragazzo che mi permetterà di vincere di nuovo il campionato. Doveva vincere il campionato perché allora, come sappiamo, quello era l'unico modo di giocarsi la Coppa dei Campioni. Non c'erano ingressi laterali, diciamo, come ce ne sono ora, quando si può addirittura finire quarti e qualificarsi per la Champions League, almeno qui in Inghilterra. La carriera di George cambiò realmente nel marzo del 1966. Il Manchester United giocava una partita di Coppa dei Campioni a Lisbona contro il Benfica. Pochissime persone pensavano che avrebbe vinto, anche perché avevano perso pesantemente a Lisbona la stagione precedente contro lo Sporting di Lisbona. Quell'anno la squadra non stava giocando molto bene, era in buona posizione in classifica, ma non avrebbe mai vinto il campionato. In più c'erano degli infortunati, ma George entrò in campo quella sera e prese il Benfica a pallonate. Dopo i primi 10 minuti avevano segnato 2 gol. Non era tanto il fatto che ne aveva fatti 2, ma il modo in cui aveva segnato, specie il secondo gol. Con incredibile slancio si impossessò del pallone, lo controllò, corse verso la rete avversaria e lo mise nell'angolino. Si dice che quando tornò a Manchester il giorno seguente, il traffico si fermò. Andò a piedi nel suo bar preferito per incontrare uno dei suoi migliori amici, Mike Silabai, che giocava nel Manchester City. Silabai era sbigottito, erano in strada e gli automobilisti rallentavano e abbassavano il finestrino, i passanti si fermavano e si giravano. In quel momento Silabai si rese conto che George Best era diventato famoso. La partita era stata trasmessa in diretta dalla televisione britannica e tale era stato l'impatto di George in quella partita che proprio come Lord Byron poteva definirsi improvvisamente famoso. E anche prima di lasciare il Portogallo, la squadra aveva qualche ora e Bess andò a rilassarsi in spiaggia. C'erano tantissime donne in coda per ottenere il suo autografo o per posare in foto con lui. Alcune volevano una ciocca dei suoi capelli. Tornò nella sua stanza, che fittava presso Mary Falloway, la sua padrona di casa, e il telefono non smetteva di suonare. Tanto suonò a tutte le ore che Mary Falloway dovette staccarlo dal muro. Tantissima era anche la gente che bussava alla porta di casa in cerca di un autografo o che voleva scambiare 2 chiacchiere con lui. La fama era molto diversa negli anni 60 del XX secolo. Oggi per i reality, per i programmi in cui si può andare in TV, cantare e diventare famosi da un giorno all'altro, c'è un'atmosfera completamente diversa. Negli anni 60 dovevi davvero fare qualcosa di grande per poter essere famoso. E Best raggiunse la fama con questa partita, che ovviamente lo United vinse. Fu un grande anno per il calcio inglese. Il Manchester United non arrivò in finale, anche perché George si infortunò. Non avrebbe potuto giocare la semifinale. Giocò all'andata, ma non era in condizione di farlo. Ma la nazionale inglese vinse la Coppa del Mondo. Quindi il calcio britannico decollò e George fu la persona ideale per sfruttare la situazione, perché ben presto diventò il sogno di chi si occupa di marketing. Ho contato che sponsorizzò o comunque legò il proprio nome a qualcosa come 98 marche tra il 1966 e il 1969. C'era di tutto, dai pigiami a cereali per la colazione, oltre a tutti i prodotti per il calcio, come palloni, parastinchi e scarpe, tute, calendari, libri, e guadagnò un sacco di soldi. La gente crede che il calcio negli anni 60 non faceva guadagnare molto, ma arrivato il 1968, George guadagnava una cifra di 100.000 sterline l'anno, che equivarrebbe a circa 1.250.000 euro di oggi. Purtroppo con la tassazione degli anni 60, molto alta qui, i ricchi erano stangati e inoltre George non era la migliore persona per gestire il denaro. Pensava che il miglior modo di gestire il denaro fosse spenderlo. Gli piaceva comprare capi di abbigliamento. Accadeva spesso che comprasse 30 camicie in una settimana, che ne mettesse due e gettasse le altre, e poi ne comprasse ancora 30, un intero guardaroba di scarpe, senza indossarne molte. Viveva ancora nella casa popolare di Mary Followay e la sua stanza diventò un deposito di scatole e scatole di scarpe. Ma non gliene importava nulla, aveva 20-21 anni, non riusciva a vedere la fine del suo successo o di quello della sua squadra. Pensava che sarebbe continuato in eterno e che avrebbe continuato a guadagnare soldi per sempre. E penso sia lo stesso per tutti noi, quando abbiamo 20 o 21 anni, guardiamo a chi ne ha 30 come a un vecchio. George era esattamente così, pensava che non sarebbe mai invecchiato.
He loved as a boy the film hero Zorro, and Zorro was the sort of
Quando era ragazzo, a George faceva impazzire Zorro, l'eroe mascherato con un cappello e mantello. Zorro, magnifico spadaccino, aveva lo stile e l'eleganza di un ospite di una cena di gala. A Zorro non bastava sconfiggere gli avversari togliendo loro la spada con la frusta o schiacciandogli contro il muro. No, Zorro doveva prima umiliarli. Prima doveva far vedere che tipo di spadaccino era. George, da ragazzino, faceva finta di essere Zorro e quando poi, più tardi, scendeva in campo, cercava di fare proprio quello che Zorro faceva ai suoi nemici. Quindi scartava un giocatore due volte, semplicemente perché riusciva a farlo. Riusciva anche a fare infuriare Matt Busby, perché alle volte avrebbe facilmente ottenuto un rigore. Qualcuno lo falciava, ma lui non voleva cedere dopo il contrasto, perché lo considerava una forma di rassegnazione agli eventi, e quindi restava in piedi. E Busby, dal bordo campo, gli gridava di cadere e di farsi dare un rigore. George voleva assolutamente dare piacere al pubblico. Per poter dire, alla fine dei 90 minuti, di aver divertito il pubblico, non si limitava magari a segnare, ma doveva aver fatto qualcosa di sensazionale, che magari il pubblico non aveva mai visto. E se si guarda qualche filmato dell'epoca, si vedono colpi di tacco, un pallonetto sopra la testa dell'avversario, aggiramento, riconquista del pallone e secondo pallonetto nel senso inverso. Ci fu una partita in particolare, contro il Newcastle, squadra per la quale tifo, alla metà degli anni 60, una partita noiosissima. Erano presenti un paio di suoi amici in tribuna e quindi George decise che avrebbe ravvivato la partita. Si impossessò della palla, cominciò una serie di tunnel e sombreri, poi fermò il pallone e salutò con la mano i suoi amici che sapeva essere tra il pubblico. In un altro episodio, un compagno di squadra, David Sadler, suo grande amico, l'aveva criticato perché non passava mai il pallone, quasi fosse suo e a sua disposizione per saziare la sua fama di calcio. George Best giocava sull'ala sinistra, ma anche sull'ala destra, mentre David Sadler giocava tra i quattro di difesa. Quindi, nei primi 10 minuti di una partita, Best passò ogni pallone indietro a Sadler, magari facendo passaggi di 30 metri. E ovviamente nessuno, a parte i suoi compagni di squadra, capì cosa stesse succedendo. Il pubblico si chiedeva: ma cosa caspita sta facendo? Ma quello era il modo in cui George faceva le cose. Era così bravo che qualcuno lo sfidò che non sarebbe mai riuscito a segnare partendo dalla rimessa dal fondo. E così prese il pallone dal portiere, si precipitò a metà campo, si fece largo tra 3-4 giocatori e scaraventò il pallone al 7. Era un giocatore così. Se giocasse oggi, probabilmente il prezzo che il Real Madrid ha pagato per Gareth Bale, 80 milioni di sterline, avrebbe comprato la sua gamba sinistra, non credo anche quella destra, e di sicuro non avrebbe comprato la sua intelligenza di calciatore. Bisogna svaligiare una banca per comprarlo.
Was very much a man of his time. I think for people like me who grew up in the 60s, we didn't have any.
Best era un uomo della sua epoca. Chi come me è cresciuto negli anni 60 non aveva idea della calma e del conservatorismo degli anni 50 in termini di moda, di musica e in una certa misura in termini calcistici. I calciatori degli anni 50 erano sempre fotografati solitamente in casa, in una cravatta di velluto o in una scena costruita in cui aiutavano le mogli in cucina. George cambiò completamente quel mondo, veniva chiamato il quinto Beatle perché la sua ascesa coincise con quella dei Beatles e perché ne aveva anche il look, anche se ovviamente era molto più bello dei componenti dei Beatles, e divenne subito un'icona della moda e immediatamente un sex symbol. Se guardate le immagini della finale di Coppa dei Campioni del 68, da lì fino al 1970, George è certamente al meglio, con i capelli lunghi, nerissimi, con i basettoni. Quindi ci fu un'enorme disparità tra gli anni 50 e i 60, erano i tempi dei movimenti giovanili. Per la primissima volta i giovani britannici avevano soldi propri ed erano consumatori a pieno titolo. Per quello vi fu un'esplosione di bei capi di abbigliamento, per quello la musica divenne così popolare, perché i giovani compravano vestiti e compravano dischi. La grande differenza con oggi è che il calcio era mostrato molto raramente in diretta in televisione. Qui in Inghilterra, per esempio, vedevamo in televisione solo 4-5 partite l'anno in diretta, incluso la finale di FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, la finale della Coppa dei Campioni e le partite della nazionale inglese. Quindi, per vedere calcio, bisognava andare allo stadio. George cambiò una cosa fondamentale, fece andare le donne allo stadio. Molte ragazze andavano allo stadio per vedere lui. E se si guardano video dell'epoca, siccome lui calciava i corner, gran parte delle donne si radunava vicino alla bandierina del calcio d'angolo, nella speranza che a un certo punto al Manchester United sarebbe stato assegnato un corner e che lui sarebbe andato a calciarlo. E per la prima volta si sentirono grida con suoni acuti negli stadi, all'indirizzo dei giocatori. Prima di allora il pubblico era prevalentemente maschile. Questa fu una trasformazione favorita da Best e avvenne molto rapidamente.
And as I did so very, very quickly. People will always want to compare the 60s to the current generation, just as they compared the 1920s to the 1950s.
La gente paragona spesso gli anni 60 alla generazione corrente, proprio come si paragonano gli anni 20 agli anni 50. Molta gente mi chiede, si possono fare paragoni tra Best e David Beckham? La prima cosa da dire è che George era un giocatore di gran lunga migliore di Beckham, e non lo dico per sminuire le qualità di Beckham, che ha avuto una lunga e brillante carriera, ha vinto diversi trofei e sembra sia una bravissima persona. Ma come giocatore George aveva molto più talento. Intanto era ambidestro, non si riusciva a capire quale fosse il suo piede migliore. Segnava di testa, contrastava meglio di David Beckham e in effetti per qualcuno di così smilzo le capacità di tackle di Best erano davvero incredibili. Ricordiamoci anche i falli che doveva subire, perché negli anni 60 e 70 il tackle da dietro era ancora permesso, ma anche i terreni su cui giocava, che diventavano campi di patate, perché il prato cominciava a sparire verso novembre e in primavera non ne rimaneva più, e se pioveva il campo diventava un pantano. Ma penso che George cominciò ad aprire la strada per giocatori come David Beckham. Beckham è diventato una specie di uomo sandwich, più di quanto Best potesse mai diventare. George non era interessato a far soldi, era interessato solo ad avere abbastanza denaro per fare le cose che voleva. Non era un collezionista di macchine, non collezionava niente, a parte vestiti e ragazze. In generale voleva solo soldi per divertirsi, non era interessato a risparmiare. Beckham si è trasformato in un'industria personale, è riuscito a prendere quel che George aveva iniziato e ad amplificarlo, diventando una marca globale. Non c'è dubbio che Best sia stato il primo giocatore diventato una marca, per i soldi che guadagnava e per i prodotti che sponsorizzava, ma Beckham è il fuoriclasse del mercato per questo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.